In altre parole.
Il mondo come sta? Come sta geopoliticamente dal punto di vista ambientale? Diciamo che se la passa male, sì, però cerchiamo anche di risolvere, agire come società civile, anche attraverso alcuni strumenti, il diritto internazionale per esempio. E questa settimana è quello che proprio stiamo cercando di fare, ragionare, capire meglio gli strumenti, le dinamiche, l'evoluzione stessa del diritto internazionale. Quindi per accompagnarci, per farci da guida, abbiamo il piacere di avere un'esperta, Lidia Sandrini, che saluto. Buongiorno, professoressa.
A voi.
Lei insegna diritto internazionale all'Università degli Studi di Milano, è avvocata e ha presieduto, insomma, parecchie commissioni, ha lavorato all'AIA, ci ha introdotto con un concetto fondamentale, quello di sovranità. Da un lato non vogliamo, come dire, interferire con le leggi, i costumi e quel che accade negli altri paesi, dall'altro, ricordavo un caso su tutti, l'Iran, ma anche la guerra tra Russia e Ucraina. Insomma, a volte la comunità internazionale deve, vuole intervenire. Ma come? Sovranità. E poi abbiamo anche detto che la sovranità si applica, per esempio, per la protezione dell'ambiente. E lì lei ci ha introdotto un concetto interessante, la scomposizione geopolitica, altri modi di agire, e abbiamo voluto ricordare, magari riprendiamo da lì il discorso, quel che accadeva prima del Covid e che poi purtroppo si è un po' sfilacciato, ovvero l'agire dei giovani, gli scioperi per il clima, Greta Thunberg, ed ero curioso di sapere lei come vede, donna di istituzioni, come commenta, che cosa sta succedendo a questo livello, perché poi stiamo parlando delle future generazioni.
Ecco, devo dire che sono un po' di parte, perché ammiro molto i giovani e li ammiro per la loro ambizione e questa idea che hanno che possono cambiare il mondo, e forse non si rendono conto neanche loro di quanto questo sia vero. Se noi pensiamo a questi scioperi per il clima, questi Fridays for Future, che sono diventati davvero un fenomeno sociale, direi dal 2018, grazie alla leadership di Greta Thunberg. Ecco, questi ragazzi hanno creato una rete internazionale che coinvolge ormai milioni di giovani, e ovviamente questo è un fenomeno un po' metagiuridico, nel senso che l'effetto di queste manifestazioni è quello, quantomeno nei paesi democratici, di orientare l'agire dei governi poi sullo scenario, sul palcoscenico internazionale. Ma al di là di questo, quello che è importante secondo me rilevare in questo momento storico è che le richieste di questi ragazzi si pongono in controtendenza rispetto a un fenomeno che invece è quello della crisi dell'universalismo, che contraddistingue l'ordinamento internazionale attuale. Perché questo? Questi ragazzi cosa chiedono? Si focalizzano in questo caso sull'ambiente, ma abbiamo manifestazioni simili anche su altri temi. Chiedono che a tutti gli esseri umani, indipendentemente da dove vivono, dal paese in cui abitano, siano riconosciuti dei diritti fondamentali, in questo caso il diritto a un ambiente sano, l'accesso all'acqua, al cibo, alla sicurezza alimentare e ambientale. Ecco, quindi riconoscono questi ragazzi, questi giovani, che tutti debbono avere gli stessi diritti allo stesso modo. E l'idea della universalità di certi valori e certi principi sarebbe stato un concetto, direi, scontato negli anni 50 del secolo scorso. Noi abbiamo la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, che inizia col dirci che tutti gli uomini nascono liberi e uguali. Ecco però che questo concetto dell'universalismo col tempo si affievolisce. Si affievolisce perché? Perché emerge l'idea che questi diritti umani fondamentali non siano universali, ma siano un costrutto di certe società occidentali. che vogliono esportarli in altri paesi, una specie di colonialismo culturale attraverso lo strumento dei diritti umani. E c'è un dato che secondo me è molto significativo a questo riguardo. Se noi ci rifacciamo alla Dichiarazione Universale del 1948, troviamo la libertà di religione. E troviamo in esso esplicitato anche la libertà di cambiare religione. Questo è confermato anche nella Convenzione Europea sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per quanto ci riguarda come stati europei. Ma se poi noi guardiamo allo strumento che vuole a livello universale rendere vincolanti questi diritti per tutti gli stati, ecco che il riferimento al diritto di cambiare religione non lo troviamo più. E questo perché? Perché per molti stati non è così e molti stati vivono come un'imposizione la dichiarazione di questo diritto. E questo è un discorso che possiamo fare su tanti diritti connessi in qualche modo alla identità culturale di comunità, di stati. E non esito a dire che secondo me, pur riconoscendo naturalmente la necessità di proteggere le identità culturali, questo non è un progresso per l'umanità e per la tutela dei diritti. E i ragazzi in questo momento ci stanno dicendo: no, ci sono dei diritti e dei valori che devono valere per tutti, per tutti allo stesso modo. Quindi si pongono in controtendenza rispetto a questa invece crisi dell'universalismo. E questo secondo me è l'aspetto più interessante.
Sì, ma che cosa mette in crisi l'universalismo? Voglio dire, nasce questa dichiarazione dei diritti sull'onda della tragedia della Seconda Guerra Mondiale, sull'onda stratificata della tragedia della Prima Guerra Mondiale, insomma, c'è stato bisogno di fare ordine e di unirsi. E poi, poi ci sono state rivoluzioni culturali, la Guerra Fredda, ed è arrivato il multiculturalismo. Ma è colpa del multiculturalismo se c'è un abbassamento dello standard interno sui diritti umani? Qual è il suo parere?
Certamente questa dichiarazione universale nasce in un periodo storico molto particolare, ha citato giustamente la tragedia della guerra, ma nasce anche in un mondo molto diverso, in cui c'era effettivamente un'egemonia culturale di alcuni stati di impronta occidentale, un mondo che poi è cambiato con la decolonizzazione, con l'emergere di nuovi stati, quindi un mondo dove oggi ci sono molti più stati, ognuno con le sue peculiarità, e molti più stati che nell'accesso all'indipendenza hanno sentito la necessità di affermare la propria identità culturale differenziandosi da quella che è invece l'identità culturale che avevano subito, la cui imposizione avevano subito nel periodo del colonialismo. E io direi che questa rinuncia all'universalismo è un po' il lato negativo del tentativo legittimo di affermare la propria identità culturale. Ma dico risvolto negativo perché quando si tratta di diritti dell'individuo, ecco, bisogna capire bene chi si sta proteggendo. Noi abbiamo visto nelle prime puntate la questione delle proteste in Iran e che la comunità internazionale vuole cercare di reagire rispetto alla repressione. Ma perché la comunità internazionale non ha reagito prima alla situazione delle donne in Iran e in altri stati, fortunatamente non tantissimi, è ben nota. Se le stesse limitazioni che subiscono le donne in questi stati fossero imposte non sulla base di un credo religioso identitario, espressione di un'identità culturale, ma sulla base di altre differenze etniche, differenze di tipo linguistico, ecco che noi grideremmo a gran voce alla discriminazione. E invece, basandosi su un credo religioso che fa parte dell'identità culturale, in qualche modo si abbassa lo standard e si accettano queste limitazioni.
In un certo senso è come se fossimo passati dal colonialismo culturale al nazionalismo culturale, dove poi ci si protegge e si utilizza per esempio la religione, strumento formidabile per poi agire, esercitare o abusare con il potere, i poteri forti.
Esattamente, ma abbiamo questo problema su vari fronti. Quando noi proteggiamo il diritto dei genitori all'educazione dei figli, questo è un diritto, mi verrebbe da dire, sacrosanto, ma dobbiamo proteggere anche il diritto del minore ad essere educato. Insomma, sono questioni veramente complesse. Quello che vorrei dire è che quando si parla di individuo, tutti nascono liberi e uguali e nessuno però nasce con un'identità culturale. Allora l'identità culturale dovrebbe essere qualcosa che noi ci costruiamo autonomamente con gli strumenti della libertà. Questo secondo me è ciò che rende universale questi valori.
Dopodiché viene relativizzato dal sofista, l'avvocato del diavolo postmoderno globalizzato, dicendo ma che cos'è la libertà? Rimaniamo così un po' interlocutori, perché il tempo a nostra disposizione è terminato, ma per fortuna abbiamo ancora ben due belle mattinate da trascorrere insieme. Alle 8:18 domani Lidia Sandrini, e parleremo, abbiamo accennato al multiculturalismo, domani un altro ismo fondamentalmente cugino, il multilateralismo. Domani mi impappinerò, ma stamattina ce l'ho fatta. Grazie, buona giornata.
Arrivederci, buona giornata a voi.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.